Martedì 5 aprile, sono le 8.03, nello studio di Radio X, Sergio Benoni
e Giovanni Follesa, buongiorno.
Qui ai microfoni per un'altra puntata di Extra Live, programma che va in onda in diretta tutte le mattine sui 96.8 e che viene replicato per la gioia di tanti di voi che ci ascoltano con comodo all'ora di pranzo.
Quelli che non si svegliano la mattina.
Tra le 13 no? e le 14, ricordiamo il nostro numero, lo faccio io oggi, 3792 968 968 per inviare i vostri WhatsApp. Accettiamo anche quelli audio, anche se abbiamo qualche difficoltà in più a trasmetterli, però
però ce la facciamo,
ce la facciamo con
dai,
i nostri potenti mezzi riusciamo a farveli ascoltare. Tante notizie anche oggi,
tante. Beh, insomma, ieri sera era una giornata televisiva importante.
Dove ti sei diviso? Ti sei buttato sul ritorno di Report?
Ho fatto un po' e un po'.
Sulla serie di Zelensky.
Ho visto anche la serie di Zelensky e veramente sembrava un tuffo negli anni 80.
Sì, sembrava una di quelle finte,
no?
Cose di Mai Dire TV, ti ricordi?
Sì. O Macio Capatonda.
Macio Capatonda.
Era un po' straniante come situazione.
È molto straniante.
È anche per la storia.
È un cortocircuito tra funzione e realtà incredibile, perché ovviamente è già di per sé una cosa straordinaria che un personaggio che viene dalla fiction poi diventi veramente presidente, cioè che si verifichi in realtà
quello che lui ha raccontato,
quello che ha raccontato in maniera, diciamo, anche comica, ironica nella sua serie. Quello che dico io è la qualità è quella di una serie non B, C, anche D.
Ma sì,
no?
Più o meno. Poi ho visto Report, devo dire la verità, per capire questo switch, che, insomma, questo ritorno al Metropole, il discorso dell'accordo tra la Russia e la Lega di Salvini e via discorrendo. C'è da dire una cosa che
debole.
Molto debole, perché visto con gli occhi di oggi quello che è successo qualche anno fa, insomma, un po' tutti
nel momento erano due anni fa, un momento in cui se sentivi Berlusconi ti parlava di Putin come di un grande statista,
ma
ecco,
anche gli Stati Uniti dialogavano con la Russia,
quindi non fa molto effetto,
no.
Diciamo, tu dici questa cosa così postuma,
no.
Anche perché, insomma, sa tanto di cosa forzata, cioè nel senso Report se è andato in vacanza per qualche settimana, come spesso fa, si ferma, ma questa vacanza è stata accompagnata da feroci polemiche contro lo stesso Siegfried Ranucci all'interno della Rai. Tutto si è poi chiuso in una bolla di sapone e Report è ritornato con un po' di livore in più, mi viene da dire,
molto,
perché
molto.
Quasi per voler dare uno schiaffo ai suoi nemici dentro il palazzo ha annunciato un'inchiesta al fulmicotone sui rapporti tra Lega e Russia. Adesso quando senti parlare di Russia ovviamente crei attenzione, ci si aspettava che saltasse fuori qualcosa legato magari proprio alla guerra, ai preparativi della guerra in Ucraina, che ne so, qualche cosa di più compromettente. In realtà è stato un ricicciaggio di quello che già sapevamo.
Sapevamo già tutto dei 40, tant'è vero che molti di questi del servizio di ieri erano spezzoni e brani di cose già viste. È stato invece interessante, chiudiamo con questa parentesi, così il personaggio, la descrizione del personaggio è l'ascesa di Kirill, si chiama, il papa ortodosso, diciamo così,
quello pro guerra, quello che giustifica la guerra.
Ecco, quello è un aspetto interessante. E chiudiamo qua.
Ecco, veniamo invece ai giornali di oggi, alle notizie che troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani e dei siti online italiani. Lascerei l'Unione per ultimo, così poi ci guida verso le cose nazionali, le cose regionali, scusa.
Per quanto riguarda i giornali in edicola, processate il criminale Putin, questo è il virgolettato che arriva
da Washington. In realtà
il Corriere della Sera apre
fa
il titolo, Repubblica, la foto, il seminterrato degli orrori, mattatoio Putin, i martiri di Bucha invece per quanto riguarda la stampa, mentre il giornale evidenzia l'Europa disunita, il gas vale più dei morti. E Libero invece ha un titolo rassicurante, il Cremlino lucida l'arsenale, tra le atomiche di Putin una è
ce
pronta
n'è una
per,
già
l'Italia.
Per l'Italia,
una prova diretta qua.
Libero, c'è questo umor nero, sarebbe, diciamola tutta, sarebbe destinata alla base americana di Aviano, ma è diciamo una supposizione, una specie di geografia dei missili che si sono divertiti a fare all'interno di Libero. Dubito che abbiano fonti dirette, a meno che non abbiano parlato con qualche ambasciatore o con qualche addetto appunto d'ambasciata, però gli obiettivi strategici italiani si sa quali sono, poi potrebbero essere tanti, però che ci sia una base NATO a Napoli lo sanno tutti, insomma, è ben risaputo.
Non c'è dubbio. Chiudiamo con gli amici tuoi. La verità: usano l'orrore per portarci a un punto di non ritorno.
Che non capisco ancora una volta.
Praticamente dice che, insomma, stiamo accusando e stiamo esasperando i rapporti con Putin, con la Russia, per arrivare a questo strappo che ci potrebbe portare ovunque, dalla terza guerra mondiale.
Il punto di non ritorno è quello. La caduta di questa guerra. Allora, sì. Nel titolo della verità, così generico, così insomma,
così
slogan, c'è in realtà un elemento di verità. Cioè, l'elemento di verità è che più andiamo verso una criminalizzazione del personaggio Putin, più diventa difficile recuperare un dialogo, anche se è vero che poi la democrazia, cioè la diplomazia, scusa, c'ha il pelo sullo stomaco, quindi probabilmente gli stessi americani, nel momento in cui il presidente Biden chiede un processo per crimini contro l'umanità, per crimini di guerra, magari ci avrà dei suoi emissari che stanno cercando di parlare, o che stanno parlando con i cinesi, o che tramite i cinesi stanno parlando direttamente con la Russia. Questo non dubito che stia avvenendo, perché così funziona il mondo dei servizi segreti, il mondo della diplomazia, quella più sommersa. Però certo che più andiamo avanti nel radicalizzare il confronto con il personaggio Putin, più lo stiamo isolando. E più è isolato, più diventa pericoloso. Questo è innegabile.
Sì, come un animale che è chiuso assediato nella sua tana, diventa difficile.
Lo stiamo dicendo dai primi giorni, però voglio dire, in questa fase in particolare, in questa fase dopo la scoperta del massacro, degli orrori di Bucha e quello che sta succedendo a Mariupol, ma sta iniziato il bombardamento di Odessa. Cioè,
guarda, c'è un'ultima ora, adesso l'aggiornamento del sito del Corriere: Kiev, ospedale pediatrico a Mykolaiv colpito con armi non convenzionali, ci sono vittime. Quindi ecco, un altro ospedale pediatrico colpito dalle bombe russe.
Capito. Di fronte a queste cose qua, ovviamente sembra quasi, non lo so se sia lui che sta creando i presupposti con queste cose, perché io non voglio dire, non capisco la necessità, neanche da un punto di vista strategico, tattico, militare proprio, di colpire questo tipo di obiettivi, perché ti isolano e rendono più difficile la strada del negoziato. Sembra quasi che Putin non lo voglia.
Ma
il negoziato,
la follia dell'uomo.
Ma la follia è semplicistico, secondo me ci deve essere una sua logica in questa cosa qua, cioè non può avvenire per caso. Poi è vero che l'orrore spesso nasce anche da fattori soggettivi, cioè pare che per esempio questo battaglione che ha fatto la strage a Bucha fosse un battaglione che proveniva dall'Asia, quasi dalla Mongolia, e che fossero famosi per essere un po' dei macellai. Si sono ubriacati, hanno svaligiato tutto i supermercati, tutto quello che potevano trovare di alcol, e in preda all'alcol sono andati per strada ad ammazzare la gente. Questo è quello che raccontano alcuni testimoni, per cui voglio dire, c'è anche un elemento di soggettività. Ma quando bombardi un ospedale e scegli di bombardare quell'ospedale pediatrico, che sicuramente c'ha fior di insegne, di scritte per segnalarlo, cosa c'è dietro questa scelta?
Bella domanda, è difficile la risposta da questo punto di vista.
Facciamo la prima pausa musicale, poi dall'Unione Sarda ci tuffiamo un po' sulle cose anche locali, che ci riguardano più da vicino. You swear. Sunday Morning People, Honeycomb. Quando sono le 8 e 14 minuti all'orologio di Radio X, siete sempre in compagnia di Sergio Benoni e Giovanni Follesa. Per Extra Live salutiamo anche chi ci ascolta intorno alle 13, alle 13.15 o giù di lì, e andiamo avanti con la nostra lettura dei giornali, Giovanni.
Bah sì, sono sulla prima pagina dell'Unione Sarda che apre con questo titolo: Eoli con la sconfitta di Draghi.
Mamma mia.
Il Consiglio di Stato boccia le pale a Saccargia, la storia non si tocca.
Cos'è, una cosa di Mauro Pili?
Bravo.
Sì. Avevo indovinato.
Energia e sviluppo a Cagliari, un confronto tra esperti e politici sui progetti legati al PNRR. Ieri c'è stato questo dibattito, in effetti, dove hanno partecipato diversi soggetti, tra i quali appunto Chico Testa, che se non ricordo male è stato uno dei... Cosa stava? All'Enel, qualcosa sì, del genere. Chico Testa, c'era, credo ci fosse Soru, c'era la regione, gli attuali esponenti della regione. Dall'energia ai trasporti, il PNRR può salvare l'isola. Una frase che non abbiamo mai sentito
sì,
in questi
ci spiegassero
mesi.
Come vogliono utilizzarlo.
Hai visto che cosa nuova che ci hanno detto ieri questi
vabbè, ci hanno detto che può salvare l'isola. Ci spiegassero appunto come intendono utilizzare i soldi del PNRR e soprattutto cosa si sta facendo in concreto per creare una macchina, un dispositivo, un sistema, un'organizzazione capace di spendere questi soldi in modo virtuoso, che vuol dire selezionare dei buoni progetti e per realizzarli in tempo diciamo credibile. Cioè, questo non ce lo dicono mai. Ogni volta che andiamo a cercare da qualcuno delle informazioni di dettaglio su questo aspetto, si entra nel grande magma dei forse si sta facendo, si sta vedendo. No, tutto molto generico.
Per esempio, l'assessore ai lavori pubblici Aldo Salaris, sì, ieri, adesso prendo le sue, visto che è l'esponente della regione, ha dichiarato, sì, ha rimarcato che, virgolettato, sì, la regione c'è e non intendiamo perdere un euro. Ha elencato dati come i 205 milioni contro i rischi idraulici o i 46 per l'edilizia pubblica.
E vabbè, queste sono delle macro voci, cioè, poi dopodiché quali sono i rischi idraulici, dove si interviene?
Cosa vuol dire?
Dov'è che si fanno i consolidamenti pubblica delle pareti o dei dorsi delle montagne? Dov'è che si fanno queste opere?
Fammi
le dighe,
dire,
la pulizia dei fiumi?
E l'energia, l'edilizia pubblica cosa c'entra con l'energia e con i trasporti? Ad esempio, fanno le case mobili sulle ruote, come quelle che si vedevano nei cartoni animati negli anni 70.
Non lo so, vorremmo qualche informazione di dettaglio in più, perché continuare a ripetere le cifre e i capitoli di spesa serve a poco se poi non ci si mettono dentro delle cose che la gente possa capire, anche per avere la percezione di cosa si vuol fare, quali sono le priorità, diciamo, per esempio nel campo dei lavori pubblici, ma ci sono altri settori che dovrebbero usufruire dei fondi del PNRR e saremmo ugualmente curiosi di sapere come.
Sì, adesso nell'occhiello c'è appunto un virgolettato di Testa che dice: le fonti rinnovabili non bastano, quindi cosa facciamo, il nucleare? Cioè, qual è l'alternativa?
C'è il tema del gas, che non vuol dire necessariamente quel gasdotto algerino che piace tanto all'ex presidente della regione, oggi giornalista dell'Unione Sarda, Mauro Pili, ma ci sono delle altre soluzioni, ci sono i gasificatori. Vabbè, il tema è articolato, l'importante è appunto che non si usi lo spauracchio delle rinnovabili per chiedere la riapertura delle miniere o delle centrali a carbone, delle centrali a petrolio.
Sì, perché poi ci spaventiamo molto di queste pale eoliche, che per carità, però non è che la Sardegna sia un Eden, un paradiso
terrestre. Ripeto, io scambierei volentieri un campo eolico a 20 miglia e mezzo al mare con la Saras, per esempio, cioè che mi sembra abbia dato uno sfregio ben più pesante al paesaggio della Sardegna.
Con tutta l'area di Ottana, Porto Torres, esatto, ne vogliamo
parlare. Preferirei vedere delle pale invece che quelle fabbriche morte fatte da politici di varie generazioni che si sono succeduti alla guida di questa regione.
Dal piano di rinascita degli anni 60.
Esatto,
è tutto
esatto,
iniziato là, e questo poi ce lo dimentichiamo.
Quindi il tema energia tiene banco sull'Unione Sarda, e poi dopo di che cos'altro si parla in prima pagina?
E poi in prima pagina si parla di credito, i sindacati uniti contro BPR, banco, basta chiusure, aria di rivolta contro la chiusura di altre 20 agenzie del Banco di Sardegna. Tra l'altro l'altro giorno hanno protestato i sindaci dei vari comuni, perché molti di questi ormai non hanno più neanche una filiale della banca, di una banca, poi per quanto oggi la si usi molto poco, però sai, soprattutto nei piccoli centri, secondo me è un punto di riferimento, no?
Certo.
Da questo punto di vista, quindi ieri c'è stata la protesta.
I versamenti, per esempio, si continuano a fare in banca.
Si continuano a fare in banca.
Quelli con l'home banking che non riesce a farli.
Sì, questo
il bottegaio che deve versare, o il barista che deve versare l'incasso della giornata.
Però ti basta.
La voglia l'home banking.
Diciamo che lo puoi fare senza personale, forse ti basta uno sportello banco.
Non lo so,
non ho idea. Io
come
non
si stiano organizzando le banche, non sono i piccoli centri della Sardegna, per consentire queste operazioni, che sono operazioni, diciamo, di routine, molto basic. Poi dopo la banca è anche un posto dove vai a parlare con un funzionario e chiedi un mutuo per la casa, banalmente. Poi
certo,
magari
certo,
uno che
certo
sta in un paese può farlo andando nel paese più grande o nella prima città che trova. Però insomma la banca è importante che abbia una sua territorialità, una sua presenza nel territorio.
E come ci dicono da casa, cioè, poi fanno i convegni perché i paesi si spopolano. Beh, certo, anche questo è vero. Una volta che si tolgono via, infatti la preoccupazione dei sindaci è proprio questa: una volta che si tolgono via tutti i servizi, è chiaro che la gente, continuiamo a dire,
che
ci resta a fare qua? Diventa molto complicato. E poi, sempre in prima, c'è così una foto, la fotonotizia dedicata ai rossoblù, al Cagliari Calcio, perché
tema che ti appassiona da morire.
Moltissimo, testa alla Juve, il Cagliari prova a ripartire.
Scaldiamo i motori.
Io guarda, con questo,
in vista della Juve,
lo sai che questo adesso mi tranquillizza l'idea che il Cagliari possa giocare sabato con la Juve. Proprio
sai qual è il problema di una partita di calcio? Che solo uno può vincere. Only one can win. Io ti posso ascoltare un pezzo che si titola proprio così: Only one can win. The day I left you, you were full of tears. You said you'd wait for me until I return. But now I'm back and find you still in tears. You say the time has let another slip in. So I'm sorry, girl, but only one can win your love, and you must choose between the two. The pain's beating me through and through. Without my love. Hey baby, I'm really not the jealous type, but when it comes to you, I'll put up quite a fight. I thought your love would leave me after the sound of another's voice. But when you tell me that you love me too, sugar, you have to make a choice. So I'm sorry, girl, but only one can win your love, and you must choose between the two. Oh, only one can win your love, the pain's eating me through and through. Oh, only one can win your love, the pain's eating me through and through. Oh, only one can win your love, the pain's eating me through and through. Oh, only one can win your love, the pain's eating me through and through. But now my love, one can win your love, and you must choose between the two. Can win the Silvers quando sono le 8 e 23 minuti, le 13 e 20 più o meno, quando ci ascolterete in replica. Ed è arrivato il momento di collegarci con una collega che spesso andiamo a disturbare, o meglio
a svegliare
buttare
presto
giù dal letto la mattina, per farci raccontare le novità, soprattutto dietro le quinte della politica regionale.
Only one Kenobi Solinas, perché questa canzone mi fa venire in mente Kenobi Solinas. O i ragazzi della terza C, visto che l'abbiamo battezzata con Alessandra.
Buongiorno Alessandra Carta, ben trovata.
Buongiorno a voi. Buongiorno. Non mi disturbate mai, ma mi svegliate. svegliate sì.
Allora, ieri c'è stato questo nuovo giro di consultazioni a Villa Devoto, dal quale inizia a prendere forma questa nuova giunta Solinas 2. Che cosa ci vuoi anticipare?
Sono ovviamente pochissime le informazioni che sappiamo, però abbiamo fatto a Sardegna Post un ragionamento. Solinas deve accontentare l'UDC, ma non perché Giorgio Oppi sia più bravo degli altri, ma per rispettare gli equilibri in consiglio regionale.
Sì, perché ricordiamo che l'UDC è cresciuto in questi anni,
in questo
no?
È stato
l'UDC
qualche ramoscello in più. In questo è stato bravo.
Una campagna acquisti che ha permesso all'UDC di raddoppiare i consiglieri, passando da 3 a 6.
Okay.
Quindi l'UDC oggi ha un solo assessore per 6 consiglieri, mentre la Lega ha 3 assessori per 7 consiglieri.
Qua c'è tutta l'anomalia. C'è tutta l'anomalia, no?
Una anomalia enorme che derivava però dal fatto che Solinas, per ringraziare Salvini della candidatura alle regionali 2019, diversamente Solina non ce l'avrebbe mai fatta, avrebbe spuntata Berlusconi con un suo uomo, aveva così dato a mani piene, fatto regali a mani piene a Solina.
Aveva un debito di riconoscenza nei confronti della Lega, diciamo
assolutamente
così.
Assolutamente ecco. Sì, che però oggi lo paga, peraltro cammin facendo Solina ha perso una consigliera Saracano, che era passata con i riformatori e poi ha lasciato di recente anche i riformatori, quindi bisogna riequilibrare questa giunta. Allora Solina non ha moltissime armi a disposizione, visto che la Lega non si può toccare,
sì.
Quindi deve togliere l'assessore al partito più piccolo. Al momento il partito più piccolo è Sardegna 2020, il movimento
Stefano Tunis.
Italia Stefano Tunis, che è il solo rimasto in Sardegna 2020, è un assessore.
Ma anche questo era dato molto vicino a Solinas, diciamo, non so se poi le cose sono cambiate negli ultimi anni.
Tunis era stato il rivale più diretto di Solinas nella rosa delle
candidature.
Si era addirittura mosso con largo anticipo, quindi a ottobre 2018, proprio cioè con Berlusconi, aveva organizzato qualche apparizione a Mattino 5, solo sì. Che ovviamente, come abbiamo detto poco fa, avevano prevalso altri equilibri. In quel momento Matteo Salvini era davvero fortissimo e quindi aveva scelto lui per la prima volta di inaugurare in Sardegna, e speriamo anche l'ultima, visto come stanno andando le cose, questa alleanza di DAT Lega.
Senti, ma come l'ha presa? Come l'ha presa Tunis questa idea che possano soffiargli?
Qual è l'assessore di Tunis intanto?
All'industria,
allora,
all'industria.
Ha oggi l'assessorato all'industria con Anita Pili, una presenza, diciamo così, pressoché impalpabile nella grande crisi dell'industria sarda. Tunis ovviamente non ha mai digerito il fatto di essere poi stato, diciamo così, cioè, caricato dal centrodestra che gli ha preferito Solina. In ogni caso, per qualche mese dopo l'inizio della legislatura, Tunis era l'uomo di riferimento di Solina. Cioè Solina, Tunis, quando lui abita nella costa sud orientale, quando veniva verso il consiglio regionale, passava prima a prendere Christian e poi venivano a Cagliari insieme.
Erano amicicci, come si dice, amicicci.
Ricordavo.
Quindi questo è stato il percorso, fino a che non è entrato in gioco Nanni Lancioni, che invece è l'uomo da cui oggi c'è Solina, che già da un po' di tempo non si separa mai.
Dicono uomo molto potente.
Uomo molto potente, che entra in consiglio regionale, tutto quello che poi fa lo fa con il telefonino spento. Questa è un racconto, non so se è vero o falso, però è una di quelle cose che a Palazzo si ripete sempre con molta insistenza.
Quindi,
sia nel centrodestra che nel centrosinistra.
Da questa operazione che cosa ne salterà fuori? Quali saranno gli assessorati che cambieranno padroncino?
La mossa unica che può fare Solina è togliere l'assessorato a Sardegna 2020, però siccome l'industria è una delega brutta che di certo non piace a Oppi, bisogna fare un piccolo spostamento di delega.
Un piccolo domino, ecco.
Esatto, l'industria è considerata una delega leggera e può andare solo ai riformatori, che sono il secondo partito più piccolo, perché hanno un assessore e due consiglieri.
Anche loro hanno un po' di anemia in questo periodo, no? Sono un po' indeboliti.
Erano partiti con quattro consiglieri, a gennaio 2021 ne hanno persi due, Alfonso Marras, che poi è passato con i PISDAS, e Giovanni Antonio Sassa, che invece è rimasto nel gruppo misto. Avevano acquistato Saracanu, che un mese fa è andata via, quindi hanno due soli consiglieri, che sono oggi Michele Costa e l'assessore ai lavori pubblici Aldo Salaris, il quale deve assolutamente lasciare i lavori pubblici, che sono considerati un assessorato
pesante. Col PNRR ne abbiamo appena parlato, poi insomma.
Assolutamente i lavori pubblici con molta probabilità li prenderanno i Fratelli d'Italia, che hanno oggi l'assessorato all'ambiente che tanto piace a Oppi. Siccome però bisogna mettere una donna, è molto probabile che i Fratelli d'Italia, quando lasciano l'assessorato all'ambiente, mandino via Gianni Lampis e prendano Antonella Fedda, la coordinatrice regionale del partito. In questo modo l'incastro diventa perfetto, perché viene aggiunta quella donna che nessuno vuole mettere, perché assessori non se ne trovano, meglio, la politica non ne vuole trovare, perché quasi sempre, non si sa perché, promette gli assessorati agli uomini. E quindi che cosa ci succede? L'UDC tiene la cultura e la pubblica istruzione, che ha oggi con Andrea Biancareddu, prende di nuovo come assessorato nuovo l'assessorato all'ambiente.
E chi mette all'ambiente?
All'ambiente? Dovrebbe mettere uno a scelta tra Pietro Moro, che ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, quel consigliere che aveva lasciato Sardegna 2020, o Gian Filippo Secchi, che è un medico, che è uno di quei tre UDC della prima ora, eletto con lo scudo crociato alle elezioni del 2019.
Poi quindi la ZEDA e i lavori pubblici.
L'ambiente è pubblica istruzione in mano all'UDC, Fratelli d'Italia si spostano ai lavori pubblici e i riformatori, anche con non troppa voglia, pur di rimanere in giunta, devono prendersi in mano l'industria.
Questo
è il quadro. Alessandra, scusami, ma la sanità rimane in mano alla Lega e rimane ancora Nieddu? Così premiato?
Non è in discussione.
Allora, questa scelta, se eventualmente ci può essere un cambio alla sanità, è una partita che decide l'industria da sola, che decide la Lega da sola. Solinas continua a ripetere che lui non si candida, invece che il presidente faccia un saltino a Roma è una possibilità assolutamente importante, e quindi è vero che Solinas non è più in ottimi rapporti con Salvini, il grande assente al matrimonio del governatore lo scorso dicembre, ma Solinas ha in questi tre anni accontentato molto il governatore Luca Zaia, che nella Lega è comunque molto potente.
Ed è l'uomo in ascesa,
certo. Infatti indicato a Solinas due manager della sanità. Una è la Cinzia Simonetta Bettellini, che guida la Reus, e l'altra è Anna Maria Tomasella, che è a capo dell'Ares, cioè la nuova ATS.
Ma quante ne sa Alessandra? Ne sa un... un beco, come dicono a Sassari, le sa
no,
tutte.
La cosa importante è che oggi non mi sono dimenticata Dai. Neanche un nome, non sto prendendo
ecco
partire.
Vedi
no, ecco, però la domanda vera è: ma tutto questo quando si realizzerà plasticamente, cioè quando è che
allora,
avremo questo nuovo cambio?
Dovrebbero finire, mi sono dimenticata una cosa importantissima.
Dai.
Oggi dovrebbero finire le consultazioni e cestolina per non far vedere che sta solo cambiando due che assessorati per accontentare i suoi amici si è inventato, ma diciamo che è una pratica vecchissima democristiana, ha deciso di fare il patto di legislatura. Cosa è il patto di legislatura? Lo vorrei davvero dire in parole povere. Quando sei incasinato e hai perso la bussola e non sai più dove andare e non capisci qual è la tua direzione, ti inventi il patto di legislatura dove ti scrivi due o tre punti che in realtà devi avere già nel tuo programma elettorale, nella tua tabella di marcia. E quindi dici, no vabbè, definisco questi 4-5 macro temi e così mi muovo in questi due anni. Quindi prepariamoci farli, perché questi due anni che ci aspettano saranno ancora più brutti di questi tre.
Ecco, e poi retoricamente fai un'operazione di inversione della causa con l'effetto, per cui cioè, fai finta che stai cambiando gli assessorati per raggiungere meglio quegli obiettivi e non viceversa.
Sì, lui vuole far capire, vuole, ma cioè, ormai cioè, penso che la gente là nel naso lo abbia levato da un po', che insomma sostanza o ciccia ce n'è poca, però un politico anziché essere onesto dice vabbè è una necessità interna, certo, cambio certo. Le caselle, ha sempre bisogno la politica di riempire di contenuti anche quello che contenuti non ne ha. E quindi adesso a giorni scopriremo questo patto di legislatura e poi nomi.
Quindi ci vorrà ancora qualche giorno, insomma, non è una cosa immediata. La vediamo prima o dopo di Pasqua? Ne sarà nell'ovetto oppure?
Io credo che l'intenzione di Tolina sia chiudere in questi giorni. Ovviamente quello che abbiamo raccontato prima è il disegno possibile, ma poi cioè, non sappiamo
certo,
cosa,
certo.
Se poi magari cioè, i riformatori cioè, preferiscono due posti di sottogoverno anziché l'assessorato, non credo, e magari Sardegna 2020 rimane lì perché Solina dice io anziché togliere l'assessorato a Sardegna 2020 preferisco dare l'agricoltura, e tuttavia non credo, perché con l'agricoltura l'abbiamo scritto oggi nel pezzo di Sardegna Post, anzi ieri l'agricoltura, la delega include la pastorizia, e lì come abbiamo detto Solina ha giocato un suo pezzo di vittoria elettorale, perché i pastori sardi lo hanno votato
alla grande,
sono stati fregati totalmente da Salvini, però il voto l'avevano dato, quindi il quadro è questo. Magari possiamo fare che appena si chiude la partita io mi risveglio di nuovo,
sì,
presto
andiamo di nuovo nell'antro della Sibilla a consultare
Alessandra,
che comunque potete leggere tutti i giorni su Sardinia Post,
certo.
Che è il suo giornale dove fa delle analisi molto attente, ci rivela ogni tanto anche qualche interessante retroscena sulla vita della regione. Noi ti ringraziamo, ti restituiamo il tuo lavoro.
Grazie Ale,
in questi grazie,
va bene,
mille.
Grazie
ciao,
mille,
ciao,
ciao,
ciao.
Ciao.
Grazie, ciao.
8.39, le 13.39 o giù di lì se ci ascoltate in replica, martedì 5 aprile. Sono in compagnia di Giovanni Follesa nello studio e di tanti ascoltatori che ci seguono attraverso le loro radioline, le loro autoradio, i loro dispositivi mobili,
i loro
telefonini,
smartphone.
Gli smartphones.
Poi, quando hai lo smartphone in mano, è un attimo mandare
un messaggino. Ne sono arrivati, caro Follesa.
Qualcosa è arrivato, soprattutto su questa roba del rimpasto. Ce n'è uno un po' critico, c'è il ballo delle poltrone. I nostri politici, zero competenza e zero vergogna. Ancora ci scrive un regionale, dice: rimpasto in regione dove lavoro io è praticamente tutto fermo da 2 anni.
Sì. Sentivo delle voci dall'interno.
Sono proprio dell'interno.
Che il bilancio che è stato approvato ormai da un mese e mezzo, forse 2 mesi, ma ancora negli assessorati, per esempio, non c'è la disponibilità del budget. Del soldo, quindi è tutto fermo, è tutto in attesa di qualche cosa.
Fremono, sì. Sono ai blocchi di partenza.
Sì, vabbè, tu hai ricevuto questi messaggi dai nostri ascoltatori. Io volevo leggere invece un manifestino che
sta circolando in città e nei paesi.
Manifestino rosso: non andare all'inferno. Ravvediti o perirai, accogli Gesù Cristo.
Ma questo, chi sono i testimoni?
Non lo so,
no.
Non è firmato perché cita delle lettere tratte dalle Sacre Scritture. Dopodiché, stop, fornicatori, adulteri, locali notturni, frode, bugiardi, aborto, effeminati, avari, corruzione, omicidi, nudità sui social media. Bellissima questa, nudità sui social media, incesto, idolatri, prostituti, infedeli, ubriachi, scommesse, lotterie, sodomiti, divorzio, collera, pornografia, fumatori, tacchi a spillo. No, ce ne sono alcune che sono bellissime.
Tacchi a spillo è fantastico.
Tacchi a spillo, make up, orgoglio, decolorazione capelli, uso gioielli, tatuaggi, vendita alcolici, masturbazione, sesso anale orale, abbigliamento seducente. Ravvediti, accogli Gesù Cristo.
Cioè, se no, inferno. Ma è solo al maschile,
allora,
o è anche secondo
la pubblichiamo sul sito di Radio X, la mando adesso a Davide Cabras che la mette stasera a corredo del nostro podcast.
È solo al popolo maschile o al...
Non lo so, no, tacchi a spillo, scusa. Tutti metti tacchi a spillo.
Però Almodovar, tacchi a spillo, fammi dire, c'è un film splendido.
Sono stati sdoganati. Ecco. Va bene, questo è
così,
insomma, per quanto riguarda lettere, gente che ha voglia di scrivere, di mandare messaggi all'umanità.
Masturbatevi.
All'umanità, ecco, prendete spunto da lì.
No, invece una bella notizia,
sì.
o meglio, più che una bella, è una notizia che merita una riflessione, che c'è sul Corriere della Sera, ma su tutti un po' i siti di informazione. Uffizi Record è il museo più visitato del 2021 in Italia, superati i Musei Vaticani e il Colosseo.
Superato soprattutto il Colosseo, che era
il fiore all'occhiello,
del sistema dei beni culturali italiani. C'è da dire che è una classifica che si riferisce a un anno Covid, voglio dire,
tutto, cioè, quello che si vuole.
La Galleria degli Uffizi ha vinto, credo, con 1.600.000.
No, 1.721.637 ingressi.
Ecco, nel 2019 ne aveva fatto 4 milioni, capito? Il tema è comunque in un anno di crisi. Certo che però
crisi,
la cosa
certo.
In sé è curiosa, perché nel periodo del Covid la gente preferiva andare in posti all'aperto, non in posti chiusi, quindi teoricamente avrebbero dovuto vincere dei siti archeologici.
Ad esempio il Colosseo. Ancora il Colosseo.
Quindi
però,
grande vittoria legata a una strategia di marketing innovativa, che è il vero tema di cui parlano oggi tutti i giornali.
Il vero tema è questo, hai ragione.
Alcuni si scandalizzano, per esempio, del fatto che sia stata coinvolta per una campagna a Chiara Ferragni. La verità è che dietro questa scelta, secondo me intelligente, c'è una social media manager che è stata messa lì a occuparsi dei social del museo, ma non a dare notizia sui social come spesso si fa. Ormai ce l'ha qualunque, anche museo di campagna c'ha il social media manager, il presunto tale che posta la foto sulla nuova mostra o sull'allestimento.
Ma non è quello che
non
serve,
è quello.
No.
E qua c'è stata proprio una strategia realizzata attraverso, per esempio, i giochi, attraverso TikTok, che sembra un social media scemo per ragazzini,
diciamo che non è per la nostra età, forse.
Non è per la nostra età, però per esempio lì hanno inserito la Venere di Botticelli, hanno fatto fare delle cose su TikTok facendola girare per le varie stanze del museo, facendola diventare una specie di spiritello guida e realizzando delle storie divertenti che hanno incuriosito i ragazzi. Adesso, secondo me, non è il museo che si deve banalizzare entrando dentro TikTok, è TikTok che deve usare i contenuti del museo per diventare qualcosa d'altro e scatenare
qualcosa di più,
qualcosa di giocoso. Secondo me il tema di giocare anche con le opere d'arte, anche con le grandi istituzioni, è una cosa che ci sta.
Beh, devo dire, hanno riso molti, hanno sorriso molti appunto a, quelle, a quei post di Chiara Ferragnez, perché ormai li chiamano così, no? Con Fedez, vabbè, ma insomma, al di là di questo, in realtà la strategia, come dicevi tu, è stata assolutamente vincente, perché tra l'altro ha calapiato un pubblico che altrimenti difficilmente riesci a portare dentro quegli spazi.
Comunque, sì, soprattutto che vive quegli spazi come una cosa dove si va con la scuola a fare la gita, un po' magari noiosa, tutti insieme. Però voglio dire, i contenuti veri, tutto quel potenziale straordinario di emozioni, di storie che è contenuto dentro un museo come gli Uffizi, non viene fuori. E secondo me declinarlo attraverso anche questo tipo di narrazione, più giocosa, più ironica, più scherzosa, secondo me non è affatto sbagliato.
I ecco, social servono anche a
come
questo.
Come al solito la stampa italiana banalizza le notizie, quindi cosa ti racconta? Ti racconta che questo è l'effetto Ferragni, non è l'effetto Ferragni. Ferragni è stata coinvolta e andata a fare delle foto, ha fatto delle storie su Instagram ambientate dentro gli Uffizi, su richiesta di questa giovane social media manager molto brava, che invece ha fatto una vera e propria strategia di sviluppo di contenuti per il target giovane e giovanissimo, e questo ha dato i risultati, ma ce ne stiamo accorgendo ed è bene che se ne accorgano. Noi in Italia abbiamo un patrimonio straordinario, pensiamo tutto il mondo del teatro, dell'opera per esempio, che viene visto come un mondo vecchio, perché probabilmente viene comunicato come un mondo vecchio. Se fossero utilizzati meglio questi strumenti, magari vedremo qualche giovane in più anche alle opere dei nostri teatri.
Sì, e come ci ricordano, insomma, i numeri degli Uffizi sono gli stessi dell'Anfiteatro Romano, sommati sì, a quelli della Villa sì, di Tigelio chiusa, o mamma della Grotta mia, della Vipera.
Mamma mia.
Vabbè, altre due notiziole veloci sul nazionale. Sì. Una riguarda il caso Cucchi, perché ieri sono arrivate le condanne definitive. Omicidio, 12 anni ai carabinieri, processo bis per l'accusa di falso. Lì insomma si è chiuso veramente finalmente un capitolo.
Sì, sai, secondo me ha fatto molta impressione il fatto che a corredo di questa pesantissima condanna si è arrivata anche una lettera di scusa del comando dei carabinieri, che è una cosa che finora non mi ricordo ci fosse stata. Quindi si chiude la vicenda e c'è anche, voglio dire, questo va a onore dell'arma dei carabinieri, una chiara condanna di quello che è successo e delle scuse formali alla famiglia per quello che è successo.
Questo va sicuramente bene. Secondo me l'aspetto più importante è che l'arma si impegni a far sì che cose simili non succedano più, perché il vero problema poi è questo, naturalmente.
Ma è un discorso di formazione anche di perché sai, nel trattare un ragazzo fragile, debole, come era sicuramente Stefano Cucchi,
Stefano, sì,
e avere quell'umanità, quell'attenzione che secondo me una persona che indossa una divisa deve sempre avere, questo è proprio un fatto di, oltre che di indole, bisognerebbe scegliere le persone giuste. Purtroppo capita anche lì spesso che si reclutano persone che non trovano lavoro da altre parti e alla fine scelgono la divisa come ripiego. In quel caso, così come nell'insegnamento, così come secondo me nella sanità, non sono mestieri che si possono scegliere per ripiego. Ci vuole una componente umana, una predisposizione, un'attenzione verso il prossimo che per altri mestieri forse non è richiesta. E quindi bisognerebbe stare attenti,
certo,
a questo, e poi su questo materiale umano bisognerebbe fare formazione, insegnare delle cose per gestire meglio quando capitano
comunque
questi casi.
Comunque, le scuse dell'arma sono sicuramente un passo avanti molto 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 importante.
Andiamo avanti con un'altra canzone. So Much Trouble in My Mind. Lui è il grande Sir Joe Quarterman.
I got so much trouble in my mind. I got so much nation. No convictions. Vietnam War. Junkies at your door. So much trouble in my mind. Huh. I got so much trouble in my mind. I got so much trouble in my mind. I got so much trouble in my mind. Wait a minute. Mary, I thought I'd never bother.
Much trouble in my mind. E a proposito di messaggi dall'inferno, c'è Denzel Washington che ha dato nei giorni scorsi un'intervista sostenendo che è stato il diavolo a far dare lo schiaffo a Chris Rock da
ragazzi,
Will Smith.
Dai, dai.
Era guidato dal diavolo.
Sì.
Dice: dopo quella cosa l'abbiamo preso in disparte e l'abbiamo fatto pregare.
L'hanno esorcizzato. Esci da questo corpo.
Sì,
dai.
Esci da questo corpo. Dice:
Escine
la
fuori.
Soluzione è la preghiera. Anche Denzel Washington è diventato così. È diventato un po'. Vabbè.
No, diciamo che ha perso la testa. Insomma.
È stato intervistato a margine di un International Leadership Summit organizzato dal pastore T.D. Jake. Un famoso predicatore americano e ha rilasciato questa intervista un po' farneticante.
Insomma, uno dei personaggi di Guzzanti, il vecchio pastore,
esatto,
no?
Esatto.
Con gli anelloni.
Va
mani.
Bene, veniamo a cose più vicine a noi, dai, più terra a terra.
Il porto,
ecco. il porto
di Cagliari,
fronte del porto.
Fronte del porto.
Che succede al porto?
Il porto trainerà lo sviluppo turistico. Hotel, diportistica, sport, cantieri navali. Cosa cambia? Da Susicu.
Cosa tutto cambia?
Da Susicu a Santa Gilla. Comune e authority scommettono sulla crescita economica del fronte del
che
mare.
Che era tra l'altro una delle grandi, diciamo, scommesse di Paolo Truzzo. Io ricordo la campagna di Paolo Truzzo, ti ricordi quando girava in macchina,
sì,
e faceva la campagna elettorale facendo vedere le cose che avrebbe trasformato nella città? Beh, al primo posto c'era proprio il porto, la via Roma, la passeggiata sul mare dei Cagliaritani, dove onestamente non vedo grandi cambiamenti in arrivo. Adesso, voglio dire, dovrebbe iniziare un'operazione di restyling di tutta la parte, diciamo, iniziale, dove interverrà Stefano Boeri con il suo progetto. E poi appunto il porto, oggi ci spiegano con una conferenza stampa congiunta insieme a Massimo Deiana, presidente dell'Authority.
È lo stesso comune che, insomma, racconta un po' quello che vorrà fare.
Che cosa ci riservano? Che sorprese ci riservano?
Beh, insomma, la strategia ovviamente è quella della riqualificazione dell'intera area, quella di unire tutto questo versante sud-occidentale a Giorgino. Insomma, queste sono le cose principali. Interviene in questo anche l'università, perché pare che debba nascere questo museo dell'archeologia sperimentale.
Un altro museo
è affidato alla soprintendenza per custodire i reperti che sono stati strappati dal mare. Ma anche queste cose a me lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che anche un museo avrebbe bisogno di essere inserito, capito, vedere un po'.
Io ho l'impressione che i nostri politici, i nostri,
cioè,
amministratori,
così,
quando non sanno come riempire un buco,
un
ci piazzano un museo.
Poi dopo vediamo cosa ci fa, cosa si
può. Poi questo albergo di lusso, quello ce lo zaccano sempre.
Un
no?
Albergone
con
di
la
lusso.
Terrazza panoramica, magari.
Dai,
no? Tipo il mercato di San Benedetto. L'hanno messa anche sopra il mercato di San Benedetto. Qualcuno poi sui social ha detto: ma che panorama guardano? Via Tiziano o via Pacinotti?
I palazzi, no, è per essere visti, al contrario, tu vai lì per essere visto dai palazzi.
Esatto. Però ho capito. La terrazza panoramica è sempre toga, no? Speriamo che il porto, allora, il porto rappresenta per Cagliari una scommessa enorme. Allora, l'abbiamo già fatta tante volte questo paragone. Città come Palma di Mallorca, per esempio, che hanno una rada, quindi un'apertura di porto più piccola di quella di Cagliari, hanno 5.000 posti barca. contro i 300, 400 forse oggi di Cagliari, che vuol dire business, che vuol dire lavoro, ma non soltanto per le società che gestiscono gli ormeggi e che comunque danno lavoro e producono ricchezza, perché le barche possono rimanere a Cagliari tutto l'anno e può diventare un punto di partenza per le attività nautiche.
Non a caso si parla di mega yacht adesso.
Ma poi c'è tutto un indotto di tappezzieri, elettricisti, cantieri nautici, cioè c'è un intorno alla nautica, da diporto ben attrezzata, c'è un mondo, c'è un business molto grosso.
Fammi dire, comunque, dei tempi, adesso io sono più giovane di te.
Sì.
E dai tempi di Emilio Floris che si racconta e si favoleggia di questo porto pronto ad accogliere yacht, cose.
Ma infatti qualche passo è stato fatto, diciamo, un po' a rilento, perché noi facciamo le cose, andiamo per cicli ventennali, che erano i piani quinquennali, no, quelli li faceva l'Unione Sovietica, noi li facciamo ventennali.
Ventennali, un po' più lunghi.
Perché Emilio Floris, alla fine stiamo parlando di 20 anni fa.
Forse,
comunque, qualche banchina turistica in più è stata realizzata, diciamo. Adesso il grande salto deve essere trasformare veramente il porto, che una volta era il porto commerciale, mercantile della città, in una grande marina collegata con tutta la parte poi di Susiku e, diciamo, mettere Cagliari nel circuito delle grandi marine del Mediterraneo, che è una grande scommessa, sulla quale anche il fatto di avere Luna Rossa, anche se non si faranno le regate, quelle ce le siamo giocate, le regate della Coppa America, però, diciamo, il fatto di avere Luna Rossa residente qui aggiungerà ulteriore visibilità per Cagliari come destinazione nautica.
Luna Rossa dove va? Dove si gareggia? Barcellona?
Si gareggerà a Barcellona, e quindi le qualificazioni non so se verranno fatte ugualmente lì, però insomma certamente non a Cagliari, ecco. Cioè, quella è una cosa che ci siamo giocati per sempre.
Ahimè, non è stata colpa
però,
di
nessuna.
Però
diciamo è stata l'occasione con la quale Luna Rossa ha scoperto Cagliari, ha scelto Cagliari come campo di allenamento, e dietro Luna Rossa è arrivato tutto un movimento velistico importante. Io non escludo che ci potranno essere anche regate di grande prestigio nei prossimi anni nella nostra città, e il porto è importantissimo.
Ma sì, assolutamente.
E abbiamo qualche altra notizia per chiudere?
Beh sì, piste ciclabili che piacciono tanto. Il comune ha varato altri 25 chilometri di piste ciclabili. Pare che nascerà una corsia anche in Viale Marconi.
Per farsi stirare.
Dove c'è proprio bisogno anche della pista ciclabile.
Beh, però insomma, teoricamente sì, perché voglio dire, alleggerirebbe lo spostamento in bicicletta,
sì,
alleggerirebbe molto il traffico su Viale Marconi tra Cagliari e Quartu. Bisognerebbe farle ovviamente in sicurezza, ma spazio ce n'è da una parte e dall'altra, voglio dire, bisognerebbe realizzarle come vanno realizzate, ecco.
Sì.
Se ci limitiamo a fare un cordolo o peggio ancora a dipingere una striscia d'asfalto di un altro colore, quella non è una pista ciclabile.
No, comunque è bello che non ci hanno pensato.
È una pista per aspiranti suicidi quella.
Sì, però la cosa interessante è che non ci abbiano pensato mentre Viale Marconi la si stava facendo.
No.
Adesso l'hanno fatta. Adesso, dopodiché, torniamo con un bel cantiere a fare la
Viale Marconi
ciclabile.
È sempre un posto complicato, anche perché su Viale Marconi insistono diverse amministrazioni, devono trovare gli accordi, una cosa
tutto
che va bene a uno
vuoi.
Non va bene all'altro.
Ma sai, c'è questa città metropolitana dove tutti si vedono, tutti si parlano, no?
Adesso ci sono tra l'altro un bel po' di soldi a girare anche per il PNRR sulla area metropolitana, e proprio saranno, immagino, destinati a queste opere che servono a connettere le diverse realtà dell'area metropolitana e a farle funzionare meglio. Magari su questo tema andremo a sentire prima o poi qualcuno degli addetti ai lavori, anche per capire veramente quali sono i progetti sul tavolo.
Certo, assolutamente.
Siamo arrivati in fondo, sono le 8:59 e 45 secondi, quindi abbiamo 15 secondi per salutarvi e per darvi l'appuntamento a domani, stessa ora, stessa frequenza, stessi conduttori, non lo so, perché domani tu forse ci sei o non ci sei, però comunque noi siamo qua con i giornali, con le notizie, con i vostri commenti per Extra Live.
Direi che ci salutiamo qua.
Buona giornata a tutti voi.
Ciao a tutti,
ciao.
A domani. Extra.